qua siamo in un'atmosfera serena, si può ragionare.
Lo squalo gli ha mangiato una gamba e lei,
a me dispiace tantissimo,
e lei gli ha mangiato,
infatti
e lei
nessuno ha negato che gli abbiano mangiato la gamba,
lei,
gli squali,
e lei gli ha mangiato qualche altra cosa e ha fatto male.
Credo. Dopodiché mi dirai da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità, visto che continui a chiamarla falsa giornalista, ma non mi risulta che tu sia un giornalista e nemmeno un pubblicista.
Io infatti non faccio giornalista.
E allora che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto più di tanti iscritti all'albo dei giornalisti?
Se mi fai le domande io magari ti rispondo. Sì.
Mosca Selvaggio!
Siete in realtà culturalmente due liberali, pur dicendo cose opposte.
Io non ho niente a che fare con quello che intende lui per liberale. Assolutamente.
Ecco, infatti questa è la domanda. Perché
sono montanelliano, non c'entro niente.
Montanelli, lascialo. Non può esprimersi, no? Almeno non annettiamo.
Forse non sempre i remake sono peggiori del film originale. Siamo qui dopo 15 anni con Daniele Capezzone e Marco Travaglio. Facciamo un grande applauso ai nostri splendidi ospiti.
15 anni dopo, raga, Ma vi siete tenuti bene, però, no?
Eravamo più splendidi all'epoca, diciamo.
No, dai, siete invecchiati bene. La prima cosa che volevo dirvi è che siete invecchiati bene, secondo
Grazie.
Me.
Grazie.
Come siete invecchiati? Cioè tu inviti due persone,
raga, sono passati 15 anni, sono invecchiato io io 20 anni, adesso ce l'ho 34.
Scusa, una cosa civile da dire era: eravate con la Gruber e adesso state ridotti qua in questa
questo è sintomo dei tempi, purtroppo.
Questo è sintomo dei tempi
effettivamente.
Non è male, in effetti.
Ma posso chiedervi una cosa? Ma in quel dibattito famoso, perché tra l'altro i commenti, se voi vi andate a leggere,
ma è famoso per voi, io non me lo ricordo.
No, per me è cult, ragazzi.
Davvero?
Ma come fate a non ricordarlo? Ragazzi,
sì, cioè mi ricordavo che c'era stato, ma non è che
è un pezzo di storia dei dibattiti politici, raga.
Non è proprio avanti Cristo e dopo Cristo.
Ma ragazzi, ci sono delle robe meme quando tu gli dici lingua in bocca con Grillo, cioè ragazzi, sono dei meme proprio giganti.
Più che altro avete delle tempistiche effettivamente ottimali, cioè vi incastrate alla grande, è quella la cosa notevole. Cioè sembra quasi scritto, perché sembra scriptato come.
Ma quando fai un dibattito così in televisione, poi dopo ti saluti quando litighi o io non ce lo farei, io ti andrei a cagare.
Ma
anche
questa idea per cui bisogna per forza odiarsi, ma dove sta scritto? Cioè, siamo in disaccordo su alcune cose, d'accordo su altre, ma credo di poter dire rapporti civilissimi reciprocamente.
Nemmeno però l'esagerazione alla romana.
No,
per cui ci si dice tutto e poi si va a farsi due spaghi, come fanno certi politici che li ritrovi a cena e tutto penseresti di loro tranne che si frequentino, ecco.
No, perché magari la differenza è proprio sul piano, no, personale e argomentativo, nel senso, come diceva Daniele, ovviamente finché si rimane nel merito, anche se i toni sono forti, è un conto, si rimane nella civiltà. Magari nel momento in cui uno esagera e va a toccare sfere che nulla hanno a che vedere col dibattito in questione, magari ci sta anche che si mantenga una certa freddezza dopo, no? Poi non lo so, magari esperienza vostra.
Voglio dire, un minimo di educazione c'è, ci si saluta quando ci si incontra, quando si arriva in una trasmissione, quando si va via. Certo, se mi avesse detto che sono un criminale o cosa, non l'avrei salutato, ma abbiamo dissentito molto aspramente, ma su delle idee, su dei fatti, non sulla nostra natura,
sì, ha senso.
Più o meno per bene.
Ha senso. 15 anni dopo, come, cioè, il mondo è cambiato. Lui diceva non esisteva il Fatto Quotidiano.
Non esisteva.
Ah, no.
il 15 anni fa.
È nato l'anno dopo.
Silvio era ancora bello vigoroso, possiamo dire.
Era il governo.
Era bello vigoroso.
Hai letto il titolo di 8:30?
No, qual era il titolo? Ah, cos'era? Le oggettine, no?
No. Berlusconi, due punti, aspetta, rimettilo.
Come cazzo funziona?
O si ama o si odia,
punto di domanda. In effetti sì, beh, io partirei da qui forse, cioè il berlusconismo che cosa ci ha lasciato, il berlusconismo e l'anti-berlusconismo poi di come controaltare, cosa ci ha lasciato, la mia sensazione è che appartenga veramente a un'epoca passata, non lo so.
Berlusconi sì, berlusconismo no, secondo me, però.
Dici?
Sentiamo, partiamo da Marco magari.
Sì, condivido quello che dice Marra. Berlusconi è, come tutti i fatti umani, è passato, e il berlusconismo sta rimanendo. È un, secondo me, uno dei tratti fondamentali del melonismo, non fosse altro che perché quasi tutti i suoi uomini sono traghettati direttamente nel partito o comunque nella coalizione che sostiene Giorgia Meloni. I giornalisti che sostenevano Berlusconi sostengono Giorgia Meloni, e il governo Meloni fa le cose che faceva Berlusconi o che non è riuscito a fare Berlusconi o che forse non aveva nemmeno osato fare Berlusconi, vedremo. Che cosa è rimasto, che cosa ha lasciato agli italiani? Assolutamente niente. Mi ricordo forse la cosa più devastante che fu detta di Berlusconi fu quando Celentano e Benigni scrissero la famosa lettera a Silvio per citare almeno una cosa che aveva lasciato agli italiani. Non gli veniva in mente, perché a parte i cazzi suoi a noi non ha lasciato nulla.
Un sacco di barzellette memorabili.
Quel periodo si diceva la patente a punti, che voglio dire, per quello che è rimasto,
la legge sul fumo.
Sì, la legge sul fumo.
Daniele, invece, che ci dici?
Questa è una cosa su cui è assolutamente comprensibile che dal suo punto di vista Marco avesse allora e abbia oggi questo giudizio. Io ho una chiave diversa. In che senso? Sposterei la telecamera. Lui è, Marco, concentrato su Berlusconi ieri e su quelli che ritiene i post berlusconiani oggi nella politica. Io suggerirei, secondo me, un esercizio più interessante di andare sugli elettori. Cioè, c'è una mezza Italia a cui l'establishment ha dato sempre dei cretini, dei fascisti, degli evasori fiscali, dei razzisti. Io proverei a fare l'esercizio di mettermi nei panni di questa mezza Italia, che avrà i suoi difetti, avrà le sue rozzezze, avrà quello che ti pare. Ma perché, se io sono un autonomo non di sinistra, che cerca un voto di centrodestra, eccetera, devo tornare a casa e devo trovare la sera tre sottosegretarie del PD e tre giornalisti che mi rieducano, che dicono vieni qui che ti devo mettere la supposta e ti spiego come gira il mondo? E quelli ti mandano a fanculo. Questa mezza Italia qua, secondo me, meriterebbe una carezza o almeno una comprensione, che io a volte non vedo nei commentatori.
Io, la sensazione che ho io, poi magari mi sbaglio, diciamo, sono pareri soggettivi, è che l'elettorato italiano, che è sempre meno un vivaio folto, diciamo, perché quanti hanno votato alle ultime elezioni? Era l'affluenza,
c'è stato un 36%.
36%,
se non ricordo, certo. Ma 34 o 36.
Quindi una parte di chi ancora vota, la mia sensazione è che vada un po' ad esclusione. Cioè, abbiamo provato quello, sì. Abbiamo provato quello, sì, sì. Proviamo questo.
Cerca di novità e di cambiamento.
Questa è un po' la sensazione. Poi,
però sul lato destro invece no. Cioè, sul lato destro, quegli elettori sono quelli, poi naturalmente quelli che invecchiano, quelli che non ci sono più, ma va bene, ho votato Berlusconi non c'è più, ho tentato Salvini, ora c'è Meloni, non ci sono grandi differenze tra questi elettori. Uno può preferire la Meloni, uno può preferire, ma non si odiano reciprocamente.
No, c'è da dire che la destra, una cosa che io ho notato, cioè rispetto alla sinistra,
più compatto.
Sono compattissimi, raga.
Secondo me sono anche i migliori venditori.
E la classe dirigente è la stessa del berlusconismo. E secondo me, cosa ha lasciato Berlusconi? Secondo me è la compattezza, nel senso che non sono iperframmentati, non litigano tra loro. Purtroppo a sinistra è così.
Però cioè, guarda, non sottovalutare la Meloni. Qui poi ovviamente le differenze. Uno può dire mi piace, non mi piace, la voto, non la voto, la certo, critico su 50 certo, cose, ok. Però tu parti sempre, tanto qua siamo in un'atmosfera serena, si può ragionare. Parti dal fattore umano. Lei è una che combatte da quando aveva 14 anni. Quello che ha ottenuto della sua vita non gliel'hanno regalato. Nella sua vita sono state più le giornate di pioggia che le giornate di sole. Il successo clamoroso di questi anni non l'ha drogata come è successo ad altri prima di lei. Cioè, io prima di ridacchiare della Meloni ci penserei, capito?
No, assolutamente, non è quello il tema.
Non penso sia stato messo in dubbio da nessuno.
Sì, sì, no, io, anzi, credo che lo stesso Marco abbia sempre ammesso...
Sì.
Ma appunto, io non faccio parte della sinistra che sta descrivendo Daniele Capezzone, certo, perché io non ho mai ritenuto che gli elettori di destra siano tutti dei baluba e dei brubru. Non ho mai usato per scomunicare le persone la categoria del fascismo, del populismo, del sovranismo. Sono tutte stronzate, naturalmente. Di solito quando uno diventa popolare lo chiamano populista. Il populismo è insito nella democrazia. Per prendere voti c'è la tendenza a fare promesse che non potrai mantenere.
La legge della propaganda.
E questo lo fanno tutti. C'è chi lo fa al 100% e poi quando va al governo non rispetta nessuna delle cose che aveva promesso, ed è quello che purtroppo per lei sta succedendo alla Meloni. C'è chi invece promette tanto e però qualcosa poi fa, e allora in quel caso rimane un buon ricordo di lui e può tornare. Ma il populismo, il sovranismo sono tutte stupidaggini dette da chi vuole appunto dare patenti col ditino alzato: tu puoi, tu non puoi, tu sei un intruso, io invece sto qua,
sì, sì.
Anzi, io faccio le cose che stai facendo, facevo le cose che adesso fai tu, ma dato che le fai tu sono brutte, mentre quando le facevo io sono queste. Sono cose che spiegano anche perché ha vinto la Meloni, perché c'è un'ipocrisia dall'altra parte che è impressionante. Pensate soltanto al PD che ha lottizzato la RAI per 20 anni senza aver mai vinto un'elezione,
e oggi e parla di telemeloni.
Parla di telemeloni, cioè, oppure grida al fascismo perché nominano un direttore, secondo me pessimo, del Teatro di Roma, e poi smette di gridare al fascismo perché gli danno un secondo direttore in quota. Ma allora dov'era il fascismo? Cioè, è tutto molto ridicolo questo modo di fare opposizione. L'opposizione va fatta sulle cose che la Meloni aveva promesso di fare e non sta facendo, perché non si potevano fare.
Blocco navale.
No, visto che siamo in fase di gentilezza.
Beh, anche qualche battaglia un po' in Europa, no? Invece di mettersi a 90 e firmare quel patto di stabilità devastante che ci farà partire ogni anno da 13 miliardi sotto zero, per esempio, no? Invece di fare propaganda sul MES, vai lì e combatti un pochino. Queste sono le cose. Invece vedo che c'è una sinistra molto più interessata, che si offende molto di più quando le portano via qualche poltrona e qualche culetto, che non quando si mette in discussione qualcosa di serio. Parlano più della RAI che dell'ILVA, per esempio.
O del PNRR, che praticamente non se ne parla più.
Anche perché nessuno può sapere, non c'è nemmeno la possibilità di controllare. Negli altri paesi ti mettono online lo stato di avanzamento lavori giorno per giorno. Qui non puoi controllare niente.
E qui subentra, secondo me, un altro tema, che è lo stato di salute, secondo me, della stampa italiana. Perché se da una parte c'è una classe politica di un certo tipo, anche chi racconta la politica, secondo me, è in qualche modo responsabile, no? E voi cosa ne pensate? Cioè, qual è il termometro dello stato di salute dell'informazione italiana?
Ma sai, lo stato di salute dell'informazione nel mondo non va bene. Cioè, questo è inutile che ci giriamo intorno, e l'Italia non ha una tradizione fulgida da questo punto di vista. Devo però dirti, quando al governo c'è la destra, per una serie di ragioni, volano pietre da tutte le parti, quindi da un certo punto di vista nessuno può dire oddio mi imbavaglio, lo diceva bene Marco, scusa, hanno fatto il girotondo dentro la RAI, ora fanno i girotondi fuori la RAI, gli stessi, francamente, dopo che hanno fatto a bistecca il cavallo di Viale Mazzini e gridano, la cosa fa abbastanza sorridere. Semmai fa ridere questo a sinistra, però voglio essere fair, fa ridere anche la destra che grida dobbiamo l'egemonia culturale da sinistra, e poi qual è la proposta? Metti una poltrona in più così stiamo tutti buoni. Cioè, anche qui, e non ce l'ho con la persona che sto per citare, sia chiaro che è diventata un simbolo suo malgrado, ma se tutta la grande battaglia culturale è per Pino Insegno, tu capisci, no? Non può funzionare.
Sì,
No, ma non ce l'ho con lui, che è brevissimo.
No, è vero, è vero.
Hai pianto per 50 anni, giustamente anche, ci hanno marginalizzato, siamo fuori, eccetera, doveva esserci ora una fioritura di fondazioni, centri studi, think tank, personalità, questa roba qua onestamente non la vedi, e hai un paradosso per cui Meloni è molto più avanti di tutta la sua area di riferimento rispetto ai suoi ministri, alcuni dei quali francamente no, non è che siano proprio scintillanti,
brillantissimi, no,
rispetto al suo corpo politico, ma pure rispetto ai suoi intellettuali di riferimento. Cioè, tu c'hai una serie di persone convinte di essere Suslov, Zdanov, eccetera, ma insomma
gli piacerebbe,
ma non mi pare aria, insomma, ecco.
Sì, tu che dici, Marco?
Dell'informazione?
Uh-huh.
Ma l'informazione ha sempre i soliti problemi, che sono gli editori impuri, cioè gli editori che non dovrebbero fare gli editori. Cioè, abbiamo gente che fa politica e che ha i giornali, che ha le televisioni, gente che è in conflitto di interessi per ragioni finanziarie, eccetera, eccetera. Poi c'è ovviamente la cappa della querelomania, con un codice assurdo che continua a non distinguere tra l'opinione e il fatto falso deliberatamente e reiteratamente pubblicato, per cui fai una battuta e vieni confuso con uno che ha pubblicato una calunnia sapendo di pubblicarla, cioè che sono due cose totalmente diverse. Poi c'hai ovviamente la pubblicità che sparisce, c'hai i bilanci delle società che sono sempre più in rosso, i giornalisti che sono sempre più sottopagati e quindi ricattabili e precarizzati.
I direttori stessi.
E poi hai un conformismo insito proprio nel ceto intellettuale italiano, che fa sì che si vada sempre sul carro del vincitore. Ai tempi di Draghi erano tutti draghiani, adesso sono tutti o quasi meloniani nel ceto dirigente. Oppure dicono quello che dice Capezzone, che da un certo punto di vista è vero, cioè che la Meloni è meno peggio di tutti quelli che la circondano, è più furba di tutti i fessi che ha intorno. Però chi li ha scelti i fessi? Li ha scelti lei. Chi è che in questi anni, quando è passata dal 2% al 26%, non ha fatto nessuno sforzo per mettersi in casa delle persone valide?
Una classe dirigente valida.
Io certo, quando sento parlare di Mussolini, Mussolini era un fascista, ci ha portati al disastro della dittatura, delle leggi razziali e della guerra. Ma il suo governo era formato dal meglio dell'Accademia d'Italia, c'era il miglior economista, il miglior giurista italiano, il miglior filosofo italiano. E qua abbiamo degli scalzacani, e non è che lei può difendersi per 5 anni dicendo io sono meglio di loro, perché loro li ha scelti lei.
Sì, però onestamente su questo devi dire, guardiamoci in faccia, se tu fino a 3 anni fa avevi il 3% e le cose ti hanno portato al 30 e sei alla tua prima prova di governo, peraltro una prima prova di governo dove tutti pensavano va in Europa e prende schiaffi, va all'ONU e prende schiaffi, va alla NATO e prende schiaffi.
Diciamo, non ci ha provato.
No, come non ci ha provato? Ragazzi, non è semplice. E onestamente lei oggi, ti piace, non ti piace, puoi criticarla su 50.000 cose, è diventata una rock star della politica internazionale, tutti la rispettano. Consiglio europeo di queste ore, onestamente, è lei che ha trovato un'intesa anche con Orban su una serie di cose. Ragazzi, su questo glielo devi. Dopodiché devi farle, secondo me, 1.000 critiche da sinistra e anche 1.000 critiche da destra.
Ma che risultati ha ottenuto concreti in Europa?
Beh, quel patto di stabilità ce l'hanno imposto i tedeschi e i francesi, non ha toccato palla.
Allora, attenzione, aspetta, patto di stabilità, come immagini, a me non piace. Ciò detto, lei ha ottenuto una doppia verifica nel 25 e nel 27, ha ottenuto una situazione nella quale lei sarà soggetto forte dopo le elezioni europee. Ragazzi, è in una condizione di centralità che nessuno pensava avesse. Adesso, scusa, sincero, quando lei vince le elezioni del 22, il coro era lo spread ci sommergerà,
no,
lo spread è calato.
Non il tuo,
però il debito pubblico, le borse crolleranno, cresciute del 28%, l'economia crollerà, siamo andati meglio di Francia e Germania.
Spesso quelli sono equilibri, ragazzi, indipendenti dal governo, del singolo Stato.
Però non puoi fare una cosa per la quale se va male è colpa mia, se va bene è merito.
Ma io non ho mai pensato per un solo giorno che la Meloni si sarebbe messa contro i poteri forti europei e americani. Lo si capiva già prima delle elezioni che si sarebbe messa d'accordo con la von der Leyen, con i falchi d'Europa e con Biden. Quindi io non ho mai pensato che ci sarebbe stato uno scontro fra l'Europa e la Meloni. Io constato che purtroppo si è messa d'accordo con quelli a cui aveva promesso di far finire la festa. E invece mi sa che la festa è finita per noi, non per
però
loro.
Tieni conto che poi magari le cose le vanno male, questo non lo puoi sapere, ma in questo momento è l'unica leader europea che ha serie chance, poi magari non le va, di fare un'altra legislatura, di avere davanti 3 anni più 5, un tempo lungo, un ciclo politico. Cioè, quando tu vedi la cosa ci può far ridere, no? E Marco già opportunamente sorrideva, ma quando tu vedi la von der Leyen 16 volte in Italia nelle ultime settimane, che vuol dire? Certo che vuole rimanere lì, però scusa, questo ti dice che il soggetto da cui va non è per lei così marginale. Ragazzi, io non vedo a quel tavolo uno solo che abbia l'atteggiamento sprezzante verso la Meloni che si immaginava dovessero avere.
Vediamo quando finisce la campagna.
Ah, non c'è dubbio.
Infatti, rideva Marco.
Posso fare una riflessione? Cioè, io vorrei fare un passo indietro rispetto allo stato di salute della stampa, che secondo me è anche un po' indipendente dalla politica.
Perché ricordiamolo, abbiamo due direttori,
esatto,
di giornali.
Esatto.
No, magari non abbiamo detto in apertura, giustamente.
Guarda,
però
io ti dico la mia.
No, posso fare, faccio un piccolo cappello introduttivo. Cioè, secondo me, io ho la netta sensazione che più che il giornalismo in sé, il giornalismo online abbia preso un filone, una scia molto basata sull'algoritmo, secondo me, no? Dove tutto deve fare click, dove, perché c'è una crisi dell'editoria sostanzialmente, quindi tutto verte al sensazionalismo spiccio, tutto verte a il titolista vale più del giornalista, in questo, cioè, a mio parere. È tutto molto caotico. Poi affronteremo anche un tema nello specifico, però secondo voi c'è un tema proprio culturale rispetto alla quale la stampa online è in balia degli eventi, secondo voi?
Guarda, io ti dico una cosa, mai fare previsioni, ma se penso a fra 2 anni, a fra 3 anni, a fra 5 anni, io vedo 4 cose che vivono. Uno, non li ammazzi, 10 grandi giornali nel mondo, il New York Times non muore mai, il Washington Post non muore mai, eccetera. 2, e lui è stato campione, la nascita di quotidiani di dimensione media che siano anche delle community, cioè non leggo solo un giornale, è la squadra per cui tifo, mi piace, è una roba per il proprio, e lui è stato bravissimo. 3, e di nuovo lui è stato bravissimo, la costruzione di una personalità, mi piace Fedez e lo cerco alla radio, alla televisione, online, eccetera. 4, ci siete voi, quello che state facendo, che state cominciando a fare, una roba online con numeri enormi, che avrà una potenza di fuoco ormai incomparabile rispetto a giornali che hanno numeri piccolissimi, però avrete bisogno dei contenuti delle altre prime 3 cose, perché sennò di che parlate?
No, sicuramente.
Io sono un pre-boomer da questo punto di vista, nel senso che proprio io continuo a ostinarmi a scrivere sulla carta, a comprare, ho la sacca piena di giornali di carta ritagliati sul treno mentre venivo qua, ho fatto un libro di carta.
Più poetico però, dai.
Detesto la superficialità, la necessaria sinteticità e quindi l'approssimazione dell'informazione online. Dopodiché non è che la demonizzo, la combatto, semplicemente ne preferisco un'altra per i miei gusti. Ma io penso che come la televisione non ha scalzato la radio, come i giornali non sono stati scalzati dalla televisione e dalla radio, probabilmente i giornali di carta resteranno un prodotto più di elite e meno di massa, ma resteranno se hanno appunto le caratteristiche che diceva Capezzone, cioè se sono identitari, se ti danno qualcosa, se capisci che cosa stanno facendo. Se invece sono così generici, anonimi, non hanno nessun senso. L'importante è che ci sia una pluralità e una polifonia di voci, per cui se vuoi una notizia spot la trovi online, però se vuoi approfondirla devi avere qualcosa dove andare, e allora inevitabilmente dovrai andare su un libro, dovrai andare su un giornale, dovrai andare su un programma televisivo. Io vado anche a teatro perché mi piace incontrare molto le persone, vederle, sentirle respirare mentre parlo, capisco anche meglio quali sono i gusti del pubblico. Quindi ci deve essere tutto. Non è che una cosa esclude l'altra. A me personalmente piace di più una cosa approfondita e scritta, ma è un mio gusto. Io non è che demonizzo l'online, lo capisco benissimo che anche l'online deve seguire le regole del business, e quindi
se uno vuole i gattini
deve trovare pure i gattini. A me dei gattini me ne frega assolutamente una mazza.
Con tutto il ridiamo,
io sono dieci dei gatti in casa,
titoli sui gattini non me ne frega ovviamente una mazza, ma perché tanto lo spazio online è sconfinato, cioè non è come un giornale che finite le pagine deve fare una selezione. Sull'online c'è spazio per tutto, e se vogliono fare i titoli sui gattini facessero i titoli sui gattini.
Non lo so,
che
però
fastidio dà, chi se ne frega.
Beh, no, secondo me c'è un tema che vi metto sul tavolo, vi faccio, avendola vissuta sulla mia pelle, no? Vi faccio un esempio banale. Io ho contato gli articoli su Chiara Ferragni e il caso Balocco nel mese di dicembre. Voi sapete quanti articoli la stampa italiana ha dedicato al caso Balocco nel mese di dicembre? 6.492. Sapete quanti articoli nel mese di dicembre sono stati scritti sulla guerra in Palestina? 4.300. Quanti sui femminicidi? 1.300. Cioè, questo è un termometro di una stampa sana, secondo voi?
Io ti potrei fare 8.000 paragoni.
Sì, sì, ma potrei dirti il caso Gianbruno, cioè, per farti un esempio che secondo me è pedissequo ed è totalmente ininfluente, è il caso Gianbruno. Cioè...
Io non sono d'accordo su una cosa, detto da Marco, lo spazio è infinito online. No, nel senso che alla fine c'è una limitata capacità di selezione all'interno dell'innumerevole... quantità di informazioni. Infatti un problema molto grave adesso è proprio quello, non tanto, Federico ha fatto bene a distinguere il discorso online dal cartaceo, perché sul cartaceo ovviamente anche in passato abbiamo avuto problemi sulla libertà di stampa, sull'editoria, sulle proprietà eccetera. Oggi invece è molto difficile sull'online cercare di far arrivare notizie all'interno di una cloaca o di cose ininfluenti oppure di notizie anche false. Però, cioè, la difficoltà è la selezione della notizia.
Sai, però a me non preoccupa tanto questo. Mi preoccupa un'altra cosa. Per carità, è una statistica americana, quindi poi sai, insomma, però neuropsichiatri dicono tempo medio che un utente medio dedica a un qualunque contenuto online è tra i 9 e i 17 secondi, cioè un cazzo.
A parte Muschio Selvaggio, che abbiamo la retention rate altissima.
No, ma vuol dire vado, metto mi piace oppure vaffa, capito bene e me ne vado.
La soglia d'attenzione è sempre più bassa.
Guarda quante volte tu fai un tweet e trovi sotto una risposta che non è gentile o sgarbata, ma semplicemente non c'entra niente perché non hanno letto.
Sì, ma è collegato a quello che ti dicevo, Daniele, e quello che diceva Marco. Perché? Perché nel momento in cui determinati algoritmi funzionano in un modo, tu, anche se ovviamente hai la possibilità di cercare il contenuto Marco Travaglio, libro che si chiama... Inseriamo nel momento.
Vabbè, ma israeli e palestinesi, ma non...
E uno digita quello, giustamente lo può cercare, però è anche vero che ovviamente ti vengono suggeriti contenuti, perché determinato social o il determinato motore di ricerca ti spinge un contenuto di un certo tipo, e quindi tu alla fine non solo impieghi determinato tempo, ma ovviamente non riesci poi a trovare quello che realmente ti interessa. Il discorso legato al titolo, e qui si parlava del titolista più importante sull'online, è così effettivamente. Perché? Sì. Perché abituati anche ad una stimolazione costante di appunto like, condivisioni, contenuti che arrivano a pioggia, suggeriti, quindi un atteggiamento passivo da parte del lettore in questo caso, ovviamente ci si ferma a quello. E quindi io leggo Daniele Capezzone e... condivido, poi magari l'articolo parla di altro.
Esatto.
Questo è un problema molto grave che secondo me è difficilmente arginabile. Ci hanno anche provato determinati social, spesso con imposizioni dall'alto, però purtroppo poi si ripropone in altre forme.
Ma guarda, noi possiamo descrivere questo problema, segnalare da cosa dipende l'insistenza su certi temi rispetto a certi altri. Chiaro, Chiara Ferragni, 30 milioni di follower, è chiaro che qualunque cosa le succeda...
La guerra in Palestina, quanti morti ha fatto?
Ma perché tu credi che quando uno legge Chiara Ferragni e il Pandoro pensa che sia più grave dei 30.000 morti o 28.000 morti?
Beh, allora c'è un problema. E se realmente è così, è un problema.
Possiamo segnalare come funzionano i social... Possiamo prendere le nostre contromisure. Io, per esempio, i social li utilizzo soltanto per postare degli articoli del nostro giornale e delle iniziative che faccio io, e non per fare questi continui interventi ai quali appunto rispondono persone che rispondono perché vedono il nome anziché quello che è scritto o perché non capiscono certo. quello che è scritto. Ma ognuno fa quello che vuole, l'importante è che poi se stai sui social devi sapere che i social sono come il sifone a U, che se ci butti dentro merda ti ritorna in faccia prima o poi.
Un tema quindi, sarà sicuramente quello di avere una carta,
e poi bisogna dare delle alternative. Ma guai a mettere i gendarmi, guai a mettere gendarmi.
Ma perché no? Io, ma scappo io.
Perché?
Ma tu, allora, primo, chi regola? Secondo, chi fa rispettare le regole?
Te lo dico
i carabinieri, fermo che finita. Terzo, ma tu quando
in genere si parte, no, con le buone intenzioni, cioè arriva quello educato che fa: facciamo una regolamentazione soft. La regolamentazione, dopodiché arrivano 172 articoli in cui, di norma. Ma tu sei impazzito.
Ma ragazzi, Agicom ha appena dato le regole per gli influencer sopra il milione, che, cioè, e le regole, ragazzi, non si capisce niente. Io ho un appuntamento in Agicom domani.
E ne vuoi altre?
Io dico, ma potrà scrivere le regole di internet, della gente che su internet, cioè, c'è ancora la DSL di Alice che fa quella roba lì. Ragazzi, perché ti faccio un esempio: tu adesso la Gcom ha fatto le regole per gli influencer sopra il milione. Io domani apro un altro profilo, lo tengo sotto il milione e
infatti
non devo più seguire le regole.
Mi vengono in mente i finti influencer che si comprano i follower.
Ora compreranno i follower perché perché si followerizzano.
Oppure agli altri, cioè io li compro agli altri. Per le
io ti dico, di tutta quella paccottiglia che ho letto, l'unica cosa che mi sembra assolutamente da sottoscrivere è che se qua facciamo un'operazione pubblicitaria ci sia bello evidente pubblicità.
Ti faccio la domanda, Daniele, perché non c'è nell'editoria questa cosa? Quanti editoriali sono pagati nei giornali e non scrivono che sono pagati? Perché?
Attenzione, questo è vero.
Se tu fai
questo è vero.
Io andrò in Agicom a dire questo.
Ci sono giornali, non tutti, che soprattutto nelle pagine economiche pubblicano dei redazionali di grandi gruppi.
C'è una grafica spesso un po' ingannevole.
Noi spesso riceviamo la proposta dagli uffici marketing dei grandi gruppi e rifiutiamo regolarmente, perché noi, se vuoi comprare la pagina di pubblicità, la compri, e sia chiaro, ma non è che può sembrare un articolo del mio giornale, ci mancherebbe.
Capito.
Questa è un'altra cosa rispetto a quello che dicevi tu, cioè io sono contro questa roba. Pensa alle commissioni in Europa o presso i social stessi contro le fake news. E chi è che decide che cos'è una fake news? C'è gente che io conosco, adesso non faccio nomi perché ho già abbastanza querele, che è grande dispensatrice di fake news, che è diventata gendarme contro le fake news, ma io non gli riconosco nessun titolo, e magari loro non riconoscerebbero a me il diritto di decidere che le loro sono fake news.
Però mi spiace vedervi entrambi un po' lascivi su sta roba qua, nel senso che perché voi dite
lassisti, semmai
lassisti, ma chiamala come vuoi,
lascivo.
mani sul banco.
No, però è importante dire una
cosa. Mi faccio trascinare dalla corrente. E il web in fin dei conti è questa merda qua, secondo me non è una soluzione.
Ti dico un'altra cosa. Guarda, tra tante cose io poi mi permetto di suggerirti, mai toccare quella cosa che si chiama free speech, perché quando cominci quando tu cominci a intervenire dicendo questo sì, questo no, il giorno in cui tu consenti o a un'autorità politica, Dio ce ne scampi, o alle piattaforme stesse, Dio ce ne scampi, per ragioni diverse,
certo,
di fare i poliziotti e di dire questo è fake, questo no, tu pensa, già abbiamo avuto la prova sul Covid, ma pensa su una serie di argomenti, l'opinione difforme è esclusa.
Sì, ma questo mi è assolutamente chiaro, ma infatti sto dicendo che è un rischio da entrambi le parti.
Poi penso tu ti riferissi anche al discorso dell'inserimento di un documento per l'identità.
Esatto, cioè, per esempio, io esigo, ma magari mi sbaglio, che internet sia pedisseco al mondo reale, ovvero che se tu mi dici sono un figlio di puttana, io devo sapere chi sei e come ti chiami, e si mette lo
questo
speed.
Si faceva riferimento poi.
Cioè, per me è questo, no?
Però stai attento. Allora, va bene, noi ragioniamo, no, su Italia, democrazia, zoppicante, quello che vuoi, ma se Fiorellino 72 mi dice che sono mafioso, voglio sapere chi è Fiorellino 72,
esatto.
Giusto? Ok.
Deve pagare le conseguenze come in una società civile normale.
Però, occhio, se tu entri in una cosa di regolamentazione globale, pensa pure al dissidente di una dittatura, che è bene a sua tutela che possa chiamarsi Fiorellino 72, perché se il dittatore sa nome, cognome, indirizzo, cioè gli fa un culo così,
le
dittature già controllano internet, di loro.
Stai attento, oggi hai una situazione nella quale ancora dei piccoli varchi, non li chiudere.
No, quelli ci saranno sempre, Daniele, come Telegram mi viene in mente. Ci sono sempre dei lidi, ovviamente, dove non si può arrivare.
Franche.
Sul fatto delle fake news io sono molto... dubbioso per un semplice motivo, che effettivamente è difficile configurare cosa sia vero, cosa non sia vero. Quello che però secondo me diceva Federico
è perché l'unica certezza che abbiamo è che se qualcuno deciderà che cosa è vero, che cosa non è vero, saranno i governi,
tra l'altro,
e
esatto,
noi, le piattaforme, non possiamo farci dire dai governi o addirittura da miliardari che pagano le tasse non si sa dove, certamente non da noi, quello che possiamo scrivere.
Ma non so, quello io facevo appello a un senso di responsabilità vostro, cazzo,
no,
dire.
Ma infatti, ma poi non solo, perché in realtà alle volte, come parlavamo prima di algoritmo, alle volte si può entrare anche in meccanismi errati. Quello che diceva Marco sulla diffamazione in relazione alla battuta molto spesso non viene compresa neanche dall'algoritmo social, ovviamente.
Certo.
Cioè faccio, che ne so, una satira, un pezzo di satira scritto su Instagram in riferimento a un qualcosa, Striscia di Gaza,
l'algoritmo
censurata
è coglione,
istantaneamente.
Esatto. L'algoritmo è coglione per definizione, non capisce le battute.
Ovviamente, no, quindi nel dubbio taglia tutto. Ma infatti noi anche in una puntata precedente abbiamo parlato più che altro della responsabilità e ad esempio del il documento che poi tu non devi mostrare in chiaro, cioè tu continui a chiamarti con quel nick, però nel momento in cui si riceve ad esempio una denuncia o qualcosa del genere, il social ovviamente lo fornisce a chi di dovere. Questo era un po' il tema più altre, poi ecco, quello delle fake news è molto molto complesso e
comunque, guarda,
difficilmente regolamentabile.
Esempio, fase Covid negli Stati Uniti, era venuto fuori che le maggiori piattaforme, Facebook, Twitter, vecchia Twitter, eccetera, avessero rapporti strettissimi con FBI e altre autorità federali. Ragazzi, è un disastro.
Ma infatti è impensabile immaginare uno scenario in cui non ci siano ovviamente manipolazioni dall'alto per piattaforme o vabbè,
cioè,
lo Stato direttamente.
Su questo Musk sarà strano, sarà stravagante, sarà quello che ti pare, però prima cosa, l'algoritmo della nuova X è la cosa più trasparente fra gli algoritmi comunque, ragazzi, ho la meno opaca di tutte.
Il tema qual è? Cioè, vi faccio degli esempi. A me su Twitter c'è una community intera che ha minacciato i miei figli di morte e ha augurato il cancro ai miei figli. E augurare il cancro a un bambino di 5 anni non è reato in questo paese. Non è reato.
Non è reato, dici, perché non sei riuscito a risalire.
No, la postale
stessa, alle identità.
Sono riuscito a denunciare una persona perché ha detto: ho un proiettile. C'era la foto di mio figlio con Teo Hernandez del Milan.
Abbiamo anche un sottosegretario che ha appena augurato il cancro a un giornalista di Report. Si chiama Sgarbi. E almeno lui sappiamo chi è.
Esatto. Tu immagina l'incazzatura di non sapere nemmeno
questo è ovvio. Chi scrive deve prendersi la responsabilità. È chiaro che c'è il tema del dissidente, però in casi come quello il social avrebbe il dovere di dare all'autorità giudiziaria.
No, ma infatti
c'è un estremo di reato,
perché
è chiaro che quando uno
sta
allo stadio e urla delle cose che poi se le dovesse ripetere a casa sua si vergognerebbe da solo, quindi l'effetto branco è terribile.
Hai visto allo stadio di Udine uno dei burri
era nero,
era di un nero.
Cioè, sì. Però appunto secondo me è importante, per questo noi insomma lo stiamo chiedendo a voi,
il fuoco amico si chiama
anche voi come giornalisti importanti, comunque, che avete un trascorso di un certo tipo, un certo spessore, secondo me, ecco, non dovreste lasciare il web come un qualcosa di a sé stante, cioè come preferenza, perché ad oggi
è preponderante.
Oggi il web è esattamente la realtà. Poi è un discorso anagrafico, ovviamente, cioè molte persone che adesso si continuano a informare su televisione e giornali chiaramente verranno meno, qualcuno chiaramente avrà comunque quella preferenza, esattamente come la preferenza del teatro o del cinema invece di Netflix, però è vero che per valutare, secondo me, la forza, anche la libertà di espressione in Italia, la libertà di stampa, la libertà di informazione, beh, bisogna per forza tenere in considerazione ciò che avviene anche lì,
esatto.
Perché quello
lo
che
stato di salute
è quello che influenza anche in termini numerici molto di più ciò che gli italiani, rimanendo confinati in Italia, sanno, ciò che gli italiani credono, quindi lasciarlo un po'
però,
a margine dicendo preferenza.
Però bisogna evitare di e lo dico da pre-boomer, di fare battaglie di retroguardia, cioè è inutile star lì a cercare di svuotare il mare con il cucchiaino. Che cosa possiamo fare contro le derive che abbiamo, di cui abbiamo parlato e che tutti conoscono e che tutti vedono? Possiamo semplicemente cercare di fare sempre meglio il nostro lavoro sui nostri media tradizionali e anche sul web, perché noi siamo sul web,
siete anche presenti,
anche come giornali e anche come giornalisti singoli, anche se ciascuno ha la sua maniera, e cercare di dare a chi fruisce di tutti i media e quindi anche dei social dei canoni, delle chiavi di lettura per aiutarli a usarli bene. Perché non c'è nessun mezzo che è cattivo.
Certo, sono neutri.
Certo, dipende come lo usi.
E come li usi. Allora, se tu dai una buona scala di valori per dare alla gente la possibilità di decidere diciamo la scala delle priorità, delle notizie, eccetera, eccetera, magari la gente fruirà anche dei social media senza subirne dei danni, ma magari traendone dei vantaggi. L'importante è imparare. Secondo me una delle cose che bisogna insegnare a scuola, dato che i ragazzi vivono dentro gli smartphone, è insegnargli a usarli, perché
sono
non
è inevitabile,
perché è inutile. È come quelli che facevano la battaglia contro la televisione, poi sì, contro infatti, la televisione
in una,
a colori.
Mia canzone io dico: non mostro i miei figli al mondo, sono io che mostro il mondo ai miei figli, che è un punto di vista.
Era questa la domanda, cioè nel senso che penso che dobbiate continuare a farlo sui media tradizionali, ma anche su questi. E infatti la risposta che ci siamo dati, penso posso parlare anche per te, ci siamo dati è cercare di dare nel nostro piccolo degli strumenti
per comprendere dei metodi,
parlando la stessa
a tal
lingua.
A proposito, adesso qua c'era lo scontro, no? Nel senso, okay. No, cioè, secondo me un tema attuale su cui dibattere è un certo tipo di metodo che verte al sensazionalismo spiccio. Il tema è questo. Noi abbiamo intervistato, l'abbiamo anche pubblicato nelle storie, vabbè, sarà già uscita la puntata quando uscirà, sì, questa puntata. Abbiamo intervistato Matteo, che è il ragazzo che ha avuto la gamba mangiata da uno squalo in Australia, con la relativa e annessa inchiesta di Selvaggia Lucarelli sulla raccolta fondi fatta dagli amici. Ovviamente poi si è parlato anche poi invece della ristoratrice, della recensione. Marco si è già speso pubblicamente, ha già dato il suo punto di vista, poi magari ce lo darà. Però da quello che si evince, o che perlomeno noi abbiamo constatato, è che a volte ti trovi in una posizione in cui lo strumento giornalistico viene utilizzato in una maniera tale che diventa pericolosissimo, perché il ragazzo, Marco ci ha detto, letteralmente, il ragazzo che è stato additato da Selvaggia Lucarelli come non lucido, ti garantisco, cioè lucidissimo, il ragazzo dice: guarda, io a fronte di alcune cose che oggettivamente sono state scritte che non sono vere, non corrispondono a verità, io ho pensato di uccidermi. E allora a quel punto io mi domando: ma ci possiamo interrogare sul fatto che associare la parola fact checking e debunking a delle recensioni di ristoratrici o alla raccolta fondi di un ragazzino che ha appena perso una gamba, forse non scomoderei termini come fact checking e debunking?
Allora, sentiamo prima Daniele, vabbè, sì. Io mi sono già espresso nella puntata, non mi ripeterò, e ovviamente più che il discorso legato al fact checking, che dovrebbe essere ovviamente un obbligo deontologico, io lì ho fatto una critica a Selvaggia Lucarelli, che invece ho stimato per molte altre inchieste, sul tono, anche perché se parliamo spesso di responsabilità di influencer, di follower, io penserei che sarebbe giusto modellare il tono in base anche al target, no? Quindi un conto è l'invettiva verso un politico, un conto è verso una ristoratrice che non sa nulla. Prego, Daniele.
Questo è il punto. Dobbiamo scegliere un criterio. Io l'ho detto tante volte pubblicamente, lo rifaccio qua, e dirò una cosa che poi non so se a Fedez piacerà del tutto, ma il punto è: qual è il tuo bersaglio e la caratteristica del tuo bersaglio? Se tu fai una polemica, ok, rispetto a una persona che già per sue ragioni, perché è un politico, perché è un grande influencer, perché è una persona pubblica abituata a stare sul ring, chi sta sul ring mette nel conto la possibilità che i colpi li possa dare.
Sì, anche lì ci sono,
okay,
dei...
Però il criterio, diciamo...
Sì, può aver senso, può aver,
diciamo,
senso.
Caso Ferragni, lascia perdere se quegli articoli erano belli, brutti, corretti, scorretti.
No, ma l'inchiesta aveva senso.
Chiara, certo, Ferragni, certo, è una rock star.
Nessuno nega che l'inchiesta a Balocco, benissimo, avesse un suo,
bravi,
senso.
Bravissimo.
Nessuno ha mai detto
punto,
questo.
Il punto qual è? Quando invece tu applichi la stessa potenza di fuoco a uno che sul ring non ci sta e non ha nessuno strumento. Allora, ragazzi, anche qui il fattore umano, Matteo, fantastico, ma porca miseria, questo si sveglia in un letto d'ospedale con la gamba mozza,
quasi insetticida,
intubato,
esce dalla rianimazione, apre il telefono e trova una tempesta di merda orchestrata.
Lui trova letteralmente un articolo con scritto da Sergio Lucarelli. Il ragazzo, ci dicono voci che il ragazzo non è simpatico e non è così, cioè, anche se fosse stronzo, qual era il problema? Però non ci interessa, ma come, lo se stesso, lo scrivi ti interessa.
E lo stesso vale per la ristoratrice, cioè la ristoratrice, anche facciamo l'ipotesi meno simpatica per lei,
che veramente abbia fatto la
recensione, la recensione fosse taroccata, e sti cazzi, cioè, che, ma tu non puoi applicare la stessa forza che applichi a una polemica su Chiara Ferragni a una signora che c'ha la trattoria nell'Odigiano e che il massimo dei problemi che ha è sistemare 12 tavoli il sabato sera.
Esatto.
Tu non puoi non considerare che se usi la bomba atomica contro una persona normale, quello non regge.
Esatto, io sono perfettamente d'accordo con Daniele. Adesso sentiamo anche Marco. Tra l'altro penso che sia tranquillamente gestibile una cosa del genere da parte di un professionista che sa ovviamente utilizzare il linguaggio. Io ho visto anche spesso Marco, no? Usare una caratura diversa, calibrare in modo diverso l'arma, no? Nel senso, magari critica nei confronti di un personaggio X con poco potere, con poca possibilità di replica, con magari responsabilità di un certo tipo, ma non dolo eccessivo, eccetera, e invece essere ovviamente molto più forte nei confronti di qualcuno potente, che continuava, e soprattutto che continuava a negarti magari delle risposte.
Certo.
Prego Marco.
Ma premesso che non mi piace fare i processi agli assenti, e premesso che sappiamo,
però,
sappiamo tutti che a Fedez sta sul ricoglione,
sì,
a Lucarelli,
è ovvio.
Peccato Chiara Ferragni.
No, vedi, qua ti sbagli Marco, qua ti sbagli.
Avete avuto molte polemiche durante le quali certe volte ti ha persino difeso, certe altre ti ha attaccato.
No, ma
a volte ha difeso Chiara Ferragni contro di te, a volte ha difeso te contro il Kodakon. Quindi, Selvaggia Lucarelli, a me piace, ne vorrei avere 20, tutti i giornali seri vorrebbero avere 20 Selvagge Lucarelli, perché una che ti fa degli scoop che vengono ripresi da tutta la stampa mondiale la vorresti avere. Dopodiché voi avete perfettamente ragione, non si può sparare con il bazooka a un moscerino. Il bazooka lo devi usare per degli obiettivi esattamente paragonabili alla potenza di fuoco del bazooka. Infatti il caso della raccolta fondi del ragazzo non ha avuto lo stesso bazooka che Selvaggia Lucarelli usa quando attacca Salvini, attacca la Meloni.
I toni sono i medesimi, eh?
Quando ha attaccato la Boldrini, destra, sinistra.
I toni sono
poi
i medesimi.
Perché poi lei piace quando prende quello di sinistra, ma poi non piace quando prende di destra.
Ma qua parliamo di un ragazzino
quando
senza una gamba, Marco.
No, ma lei non se l'è presa con un ragazzino senza una gamba.
Ma come no, Marco? Ma l'hai letto quello che ha scritto?
Sì, ho seguito bene la vicenda.
E
ma
che senso ha dire il ragazzo è antipatico ai fini di un'inchiesta su una raccolta fondi? Voci di corridoio ci dicono che il ragazzo è antipatico.
L'articolo riguarda un filone che è un filone nobile del giornalismo, che è la difesa dei consumatori. È il filone che ha inaugurato Mi Manderai 3, che ha inaugurato Report e che ha avuto uno sviluppo ulteriore quando sono arrivati i social. Quando sono arrivati i social, i casi di industrie sul bene, di monetizzazione del vittimismo, si sono moltiplicati, per cui è molto importante, se un gruppo di amici vuole raccogliere dei soldi per un amico, sacrosanto. Se invece fanno una colletta, un crowdfunding online, bisogna rendicontare l'obiettivo, l'utilizzo che si è fatto dei fondi
e
soprattutto spiegare
per quale
motivo la gente dovrebbe versare dei soldi per un'operazione già finanziata da un'assicurazione sanitaria privata e da ulteriori interventi avvenuti dalla sanità pubblica pagata con i soldi dei cittadini. Se poi questa persona ha qualcosa da lamentare perché dice che c'è qualcosa di inesatto, non certo perché gli hanno dato dell'antipatico, perché ciascuno può essere simpatico o antipatico,
infatti ai fini
vuole
giornalistici ci domandavamo cosa serviva quella, quella cosa lì.
Ma questo ovviamente, se questo signore avrà qualche lamentela da fare, ragazzi, ci sono per fortuna delle leggi in Italia, le uniche che io difendo sul web e che sono uguali a quelle che presiedono all'attività giornalistica, che sono le leggi sulla diffamazione. Quindi se una persona ha dolosamente pubblicato il falso o peggio ha rifiutato di rettificare qualcosa di non vero, benissimo. La storia della signora, della povera ristoratrice è ancora più minuscola, perché la signora è andata sui social con quella cosa che è stata messa in dubbio. È una polemica che doveva finire lì.
Posso
sui
dirti
social.
Una cosa, Marco?
Chi è che l'ha moltiplicata fino a farne un caso nazionale?
Selvaggia Lucarelli, perché prima
I
non era
giornali,
una notizia. No, prima non era
giornali,
una notizia, Marco. L'ha fatta diventare
giornali,
la Lucarelli una notizia.
Era rimasta sul web.
Era grossa così, una roba
era
di Berizzi.
Era una polemica sul web che i siti dei giornali, perché per le ragioni che dicevate voi prima, hanno amplificato, perché bisognava creare la nuova eroina contro il fascismo omofobo che affligge l'Italia, esattamente come un mese prima era stato creato l'eroe, cioè quel signore che si era messo a strillare alla Repubblica Antifascista e qualche imbecille della Digos aveva pensato di doverlo identificare. Noi, a furia di creare questi eroi, poi li buttiamo sugli altari, no? E poi se si scopre che c'è qualcosa di non vero nel loro eroismo, no? Crollano. Pensa al povero papà della ragazza morta, esatto, che a un certo punto si è scoperto che anni fa aveva fatto qualche tweet un po' scollacciato, eccetera. Vroom! Stava venendo giù tutto. L'abbiamo portati sugli altari e poi finiscono giù. Questo è il dramma. Ma è la convocazione dai carabinieri che a me ha stupefatto.
Però
perché ti pare che questa signora deve andare davanti ai carabinieri? Cioè, questo secondo me è il salto, oltre al rilievo enorme che tutti... Se rimaneva la polemica tra il food blogger...
ma che titolo
Selvaggio,
il food blogger chiama per chiedere conto?
Ma se tu vuoi fare la verifica di una notizia... No, non puoi contattare la persona.
Ma se tu hai 1.300.000 follower, hai una responsabilità, perché divulghi una roba?
Ma perché
roba...
tu l'altro giorno hai additato al Pubblico Ludibrio un hater che era un altro? Perché ti sei sbagliato?
Ma quella allora, si chiama sostituzione di persona,
questo,
il reato
questo
l'ha
invece,
fatto l'altro,
questo
non io.
Invece, questo
beh,
invece
si chiama sostituzione di
questo
persona.
Ha chiamato la persona giusta e viene accusato di non essere un giornalista e di non conoscere i canoni del giornalismo. Ha fatto quello che tutti i giornali che hanno preso per buona la notizia,
bello,
non l'hanno
Marco,
fatto
Marco,
ha contattato la persona e le ha detto scusi,
ha reso,
quella roba lì dove l'ha trovata? Certo che ha fatto il suo lavoro.
Vabbè,
sono i giornali che non hanno fatto il
Marco,
loro perché hanno preso per buono un tarocco.
La signora che si è uccisa è una minchiona, perché si è ammazzata,
questo,
perché è una
questo io non lo penso e non lo dico,
non lo so,
ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro che ogni suicidio diventasse un omicidio.
Posso risponderti un attimo brevemente su tutto, anche se gli argomenti sono parecchi? Allora non so se ovviamente conosci il mio lavoro, ma io non ho nessun tipo di pregresso con Selvaggio Lucarelli.
Ah no, posso dire una cosa che rispondo velocemente a questa cosa qua. Io non ce l'ho con Selvaggio Lucarelli per il caso Balocco. Io ce l'ho più per il fatto che, per esempio, lei insieme a Serena Doe hanno asserito che io sono guarito di un cancro al pancreas in 10 giorni perché sono ricco. Stesso cancro al pancreas che ha ucciso Steve Jobs. Basta.
Vabbè, comunque in realtà il discorso qual era?
Mi fa piacere che si continua a parlare di una persona assente.
No, senza
esattamente
quello che fa anche lei.
La possibilità di replicare.
Realtà,
perché, no, perché se poi chiamano la persona per farla replicare.
Noi l'abbiamo invitata,
Gli dite che non deve chiamarla. Quindi capite che sembra di essere il comma 22, no?
Io volevo uscire da questo proprio per parlare della questione in sé, cioè sul metodo. Io apposta volevo staccarmi, non ho nessun tipo di pregressi con Selvaggio Lucarelli, anzi ho sposato molte sue inchieste e ho però un'opinione importante sul discorso che facevamo in relazione ai toni, ok? Cioè, se le cose dette sono vere, ovviamente, e poi andrebbero verificate chiaramente nella fattispecie, ad esempio sul caso di Matteo, alcune cose no, altre sì, però quello che dico io è... una persona in grado di gestire il linguaggio, se decide scientemente di utilizzarlo con un fine sensazionalistico, in realtà crea esattamente il problema della creazione dell'eroe, cioè crea il mostro e lo fa per un intento di un certo tipo. ok? Quello che dico è: tutto ciò che viene fatto in termini di trasparenza, chiarire il discorso delle raccolte fondi, è giustissimo, è sacrosanto. Io in primis lo faccio.
L'ha fatto decine di volte.
E l'ho sempre approvato.
E l'ha fatto anche in quel caso.
Ma è per questo che sto dicendo che...
sai benissimo che ti vai a cercare delle grane. Ma perché io lo quando metti in dubbio qualcosa che riguarda i buoni, cioè le vittime, ti vengono tutti
contro. Marco, ma guarda, io su questo sono d'accordissimo con te.
Eppure l'industria del bene molto spesso contiene delle speculazioni.
Marco, una cosa che io ho detto...
dire, sì. Ditemi esattamente perché state raccogliendo soldi, difende un sacco
Marco,
di gente.
Io non ho contestato questo.
Non ho contestato di Vanna Marchi e delle tante Vanne Marchi che ci sono in
Marco,
giro.
Marco, io non ho contestato
e che non hanno
questo.
Nemmeno l'aria cattiva.
Non ho contestato questo
Marchi.
E ti dico che non conoscerai il mio lavoro, ma io lo faccio dal 2017 questo.
Bene, meritorio.
E ho anche parlato ovviamente di Chiara Ferragni, quindi non sono in nessun tipo di conflitto di interessi, te lo dico proprio con la pace nel cuore. Quello che dico è che questa cosa è giustissima e la cosa che ho detto a Matteo e che ho detto anche pubblicamente a Selvaggio Lucarelli è: e chiunque faccia questo tipo di lavoro, anche le Iene, se vogliamo parlare di altro, hanno un metodo spesso brutale.
Che la stessa Lucarelli ha criticato.
Ma comunque, parliamo delle Iene.
Che non c'entra niente.
No, però sono. No, però sono comunque due approcci.
Da inseguire le persone sotto casa.
Ma, eccetera, però alcune inchieste sono state utili. Hai citato Vanna Marchi, ad esempio, le Iene hanno contribuito.
Però posso dirci.
Prego, Daniele. Sì, ma io. Era più ampio, ma prego.
No, ho atteso.
Vanna Marchi, però, era Striscia la Notizia.
Sì, sì, però, sempre inchieste, ovviamente, fatte in un modo sensazionale.
Un po' diversa,
sì, ma io però penso che alcuni servizi delle Iene siano ottimi, con delle punte di errore. Ad esempio il caso M-Team l'hanno trattato bene, inizialmente pessimo invece, perché si erano associati ad M-Team, che era un'associazione di un certo tipo. Quindi anche lì ci sono degli errori madornali in ogni metodo, ed era un discorso di toni, non di cause. Io sono pro cause di questo tipo, sulla trasparenza, come è stato fatto ad esempio sul caso Balocco e in tante altre, ma questa cosa non deve darti il lasciapassare per utilizzare la mannaia.
Guarda, io distingo i giornalisti fra quelli che portano notizie vere e quelli che portano notizie false. A me Lucarelli ha portato solo notizie vere, quindi
ma non si può limitare solo a quelle giornalistiche.
Ognuno
Marco,
usa i toni che
tu
vuole.
Sai che la penna è una sciabola
però
formidabile, no?
Posso,
prego Daniele,
dire,
scusami.
No, due osservazioni. La prima, voi però state chiedendo al direttore di Selvaggia Lucarelli.
Vabbè, come, beh, è giusto, no?
Fammi dire, state chiedendo conto al direttore di Selvaggia Lucarelli dei comportamenti di Selvaggia Lucarelli, e fammi dire che è molto signorile
che la difenda,
parte,
certo.
No, ma io tra l'altro lo penso, non è che sto facendo d'ufficio,
lo mettiamo in dubbio.
Se no non l'avrei presa, perché la conosco come lavora.
Fammi dire, è una cosa, scusa, avrebbe potuto condivido questa, ma quindi onore a. Quello che non mi convince sono due cose. La prima, lo dicevo prima, è il dosaggio delle forze, cioè la puoi girare come vuoi, ne stiamo parlando da un quarto d'ora, ma sparare a palle incatenate contro uno che sta in un letto intubato. Seconda cosa, scusa,
era su chi raccoglieva i soldi.
Aspetta, e qui arrivo.
Ma
a qua.
No,
aspetta,
non è così.
Fammi finire, però. Scusa, sì, fammi finire.
Ma, no.
Ma scusa, quando anche per quella via uno che, come sai, per andare in Australia e curarsi e starci un mese, due mesi, tre mesi, due soldi servono. Se anche avesse raccolto 3.000, 4.000, 5.000 euro in più,
ma pure,
sti cazzi.
Ma per me pure 100.000.
E aggiungo, aspetta.
L'importante è rendicontare, essere chiari.
Aspetta però, ma cosa ci voleva? Io sbaglio 10 volte al giorno, ok? Cosa ci voleva da parte di Selvaggia dire, cazzo, ho fatto 50 cose belle, stavolta ho pestato un perdone, scusa.
Ma perché se ha fatto bene?
Ma
fatto benissimo.
Ma ha fatto benissimo.
Magari la tagliamo, Marco, ma è solo per noi.
No, non tagliamo
niente. No, ma perché l'abbiamo già letta, ma solo tra me e te. Guarda, tu mi dici.
Tu continuerai a citare dei brani, eccetera.
No, è l'articolo.
Fallo quando viene lei.
Ma infatti ti sto dicendo tra me e te.
Fallo quando viene lei, anche perché io ho letto due o tre cose, ma non è che ho tutte le carte.
Infatti volevo chiederti
le carte.
Ma posso chiederti un parere? Posso?
Ma chiedi tutti i pareri.
E allora tu mi dici l'articolo verte sulla raccolta fondi.
Dobbiamo dedicare metà del podcast a un articolo di Selvaggio Lucarelli in cui lei ha tutti
nel
i
momento in cui una persona tenta il suicidio e il ragazzo dice che ha tentato il suicidio, secondo me è un argomento.
Sai quante volte ho voluto suicidarmi io per tutti gli insulti che ho preso? Ma dai, su, smettiamola questa storia del suicidio.
Ma io infatti vorrei
un ragazzo di 20 anni senza una gamba. gamba mangiata dallo squalo.
Ma perché gliela mangiata selvaggia Lucarelli?
Ma ti
la
posso
gamba?
Leggere le cose? Ma perché non vuoi? Ti voglio far leggere.
Ma leggi tutto quello che posso? Vuoi. Non ho le carte per rispondere.
Ma non è.
Prossima volta vengo col faldone.
Ma no, è l'articolo. Voglio leggerti l'articolo.
Un attimo, ragazzi, un attimo di gamba. Dico solo una cosa.
Ha beccato Chiara Ferragni. Non riesci a uscire. Esci da questo loop.
Ma è che sei. Ma io ti voglio parlare di un'altra cosa, Marco.
Dai, parla, continua.
Tu dici l'articolo di Selvaggia Lucarelli verte alla raccolta fondi. Mm-hmm. E allora io ti chiedo come, perché in questo articolo si citano delle cose che non riguardano la raccolta fondi.
Però non glielo chiedere a lui, dai.
Ma che noia.
No, non glielo chiedere a lui.
Facciamo una cosa.
Ci hanno avuto una polemica, lui l'ha insultata, aspetta. Lei gli ha risposto.
Però su questo però aspetta, lo squalo gli ha mangiato
se
una gamba.
Se uno va sui social cuore, deve accettare onori e oneri dello stare sui social, purtroppo. Altrimenti
però.
Se non sopporti diciamo l'esposizione ai social, non ci stai sui
però
social.
Aspetta, questo vale per
non
te.
Non c'è niente da fare.
Aspetta, però, questo vale per
no,
te,
vale per
me.
Chiunque no. Vada sui social.
Ma non per un ragazzo
e
che sta in un letto d'ospedale.
E soprattutto per quelli che raccolgono soldi
dai,
sui social.
Però su questo, dai.
E certo,
su questo no, dai,
perché
su questo.
Sui social ci sono un sacco di persone che credono a tutto quello che leggono, soprattutto
sì.
Se leggono una storia triste,
però
e pietosa.
Un articolo della Lucarelli.
Però fammi dire.
E certo,
fammi
è meno male che c'è lei che li mette in guardia.
Fammi dire che lo squalo gli ha mangiato una gamba.
A me dispiace tantissimo.
E lei gli ha mangiato.
Infatti nessuno ha negato che gli abbiano mangiato la gamba
e lei,
gli squali.
E lei gli ha mangiato qualche altra cosa e ha fatto male.
Credo che abbia semplicemente messo in guardia da una raccolta fondi molto approssimativa e molto poco accurata.
Però possiamo uscire dalla Lucarelli? No, voglio però parlare di questo perché è importante. Usciamo dalla Lucarelli, veramente, perché poi Marco se la prende pure.
No, ma infatti, io
non me la prendo per niente.
No,
trovo semplicemente ridicolo che con tutti i problemi che ci sono nella stampa italiana per quelli che mentono tutti i giorni, ve la prendiate con una che dice sempre la verità. Questa è la cosa ridicola.
Perché noi non pensiamo che dica sempre la verità.
Va bene,
Marco.
Io invece sì.
Va bene,
e quindi
okay.
Sono stupefatto. Non sono
anche io sono
minimamente
stupefatto.
Turbato.
Una frase. Io penso
stupefatto.
Una cosa, Marco. Allora.
Dopodiché mi dirai da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità. Visto che continui a chiamarla falsa giornalista, ma non mi risulta che tu sia un giornalista e nemmeno un pubblicista.
Infatti non faccio giornalista.
E allora che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto più di tanti iscritti all'albo dei giornalisti?
Se mi fai le domande io magari ti rispondo.
Sì,
in che modo
domanda.
Io avrei dato lezioni di giornalismo alla Lucarelli?
Ammazza, è mezz'ora che lo fai, è la tua fissazione.
Bah.
Perché ha trasformato la tua compagna in Vanna Marchi, questa è la verità,
okay,
purtroppo.
Marco, se vuoi ti rispondo, se vuoi io ti rispondo.
Certo,
allora,
rispondi.
Il tema è questo, noi abbiamo un podcast, come vedi. Abbiamo avuto nelle precedenti puntate un ragazzo che ha avuto la voglia di raccontare la sua esperienza e non aveva avuto lo stesso spazio e la stessa risonanza di un giornalista, di una non giornalista, di una persona che ha 1.300.000 follower, che ha un peso specifico importante, un ragazzo che lavorava nelle campagne australiane, un ragazzo che non è benestante, un ragazzo che è stato tacciato di essere benestante, di essere stronzo, di essersela cercata.
Di che stiamo uscendo da
no, ma infatti, però, io
però
questo
mi
volevo
sembrava,
evitare.
Mi sembrava dirimente
non riesce a uscire.
Poter parlare
di lui.
No, usciamo da questo, però è importante. Abbiamo parlato prima, no, di social, di responsabilità, di influenza, no? Allora, il fatto è questo. Marco Travaglio è ovviamente in grado di utilizzare la penna, anche virtualmente parlando, in un certo modo. Pur dicendo la verità, chiaramente puoi costruire un qualcosa di dannoso. Tu puoi scrivere, ad esempio, Fedez è un esempio un po' diverso da quelli che abbiamo fatto perché è già esposto, però parlando di Eleonora, tu puoi scrivere una cosa vera su Eleonora, pubblica, di pubblico dominio, ma condirla con un linguaggio che ha un effetto, cioè il tono, la forma è il messaggio, è questo che io cerco di dire. E ripeto, usciamo da quello, parliamo delle Iene,
esatto.
Parliamo di Davide Marra quando lo faccio
in generale,
al Cerbero Podcast,
del peso delle parole.
Io faccio delle inchieste nel mio piccolo, faccio delle denunce pubbliche, nel momento in cui sbaglio con il tono ho ovviamente un effetto di un certo tipo che può anche minare la mia causa. Stop, questo è il mio pensiero sulla vicenda.
Bene, tu usa il tono che ritieni e ognuno di quelli che fanno questo mestiere usa il tono che vuole. Mm-hmm. Se supera i confini del codice penale ne risponde in tribunale, altrimenti non c'è.
Però qua si parlava ovviamente anche di un'opinione, nel senso non ritieni mai eccessivo il tono magari anche sprezzante nei confronti di uno che ha meno strumenti? Cioè, se io, comunque non sono gigantesco, però lo facessi con un tassista...
Capisci che mi è difficile rispondere a una domanda così vaga. Quando mai ho usato un tono sprezzante contro una persona?
No, ma infatti prima ho detto il contrario, anzi, ho detto il contrario. Ho detto che molto spesso tu hai, anzi quasi sempre, credo, a memoria, hai sempre modellato quel tono. Sempre. Ed è per questo anche che parlavamo, no, dei famosi follower. È chiaro che noi magari a questo tavolo abbiamo un certo seguito. E beh, abbiamo una responsabilità. Cioè le nostre parole devono essere in primis vere, quello vale un po' per tutti, ma devono anche essere moderate con la consapevolezza che ci abbiamo un bazooka, poi chi più chi meno, chiaramente lui c'ha più grosso di tutti a sto tavolo, no? Però questo era un po' il tema, indipendentemente
dal caso specifico,
dal caso,
esatto,
che poi finisce,
esatto,
anche in una roba che è,
sì,
poco,
sì,
costruttiva,
ma non era mia intenzione.
Questo è un po' secondo me, poi non so.
Però ci siamo dimenticati di parlare della Lucarelli, mi pare.
Dico solo una cosa in chiusura, rispetto a 15 anni fa, uscendo fuori dal campo, diciamo, politico, giornalistico, in cosa siete cambiati radicalmente? Cioè qualcosa bello, di completamente diverso nel Daniele e nel Marco dei tempi?
Tanto che a me non mi va più di fare le risse in televisione, è proprio una cosa che non posso più vedere, non posso più sentire, quindi quando mi viene voglia di alzare la voce, di come si faceva, dico no, basta, passata quella stagione, non se ne può più. Anche perché quando fai la rissa la gente pensa che comunque, anche se uno ha ragione e l'altro ha torto, comunque hanno tutti torto, non stanno neanche a sentire quello che dice uno sopra l'altro, quindi quella mi è passata. E poi naturalmente è cambiato che siamo invecchiati.
No, ma che invecchiato? Ma che sei cascato nella trappola di dire che lui parte con l'invecchiamento e tu ci caschi? Ma che invecchiato?
È invecchiato anche lui.
Quello che è invecchiato
ho
peggio,
conosciuto,
raga,
che era un rapper, adesso da lezioni di giornalismo.
Ma che palle, Marco, madonna, te la sei presa più a male tu di me. Cioè,
ma
dai,
io non me la so presa male.
Sto dando lezioni,
ma sto facendo battute anch'io, potrò, no?
Madonna.
Dai, Daniele, la cosa... No,
io sono del partito di Edith Piaf, je ne regrette rien.
Ma neanch'io.
Ma assolutamente. Mai. E guarda, credo che a un certo punto della vita uno guarda e dice hai fatto degli errori, certo, cazzo, 7 al giorno, ma è buono se tu puoi dire, riguardando indietro, che rimesso di volta in volta nelle condizioni, giorno per giorno, eccetera, rifaresti quelle scelte. Io,
ma poi non parlavo per forza di scelte errate, è anche una cosa
ma di
proprio
scelte
diversa.
ogni giorno scegli 50 volte al giorno di dire, non dire, fare, non fare, scrivere, non scrivere.
Make sense.
Grazie mille.
Beh, grazie, abbiamo esaurito il tempo purtroppo, perché sì abbiamo esaurito il tempo.
Penso di sì, perdonami.
Chiudi tu, chiudo io. Okay. Sì, deve andare.
Fuggire. Prego.
Allora, ringraziamo Marco Tavaglio e Daniele Capezzone per essere stati con noi.
Buongiorno.
Ci vediamo a una
grazie.
Prossima puntata di Muschio Selvaggio, amici. Ciao.
Allora, unica cosa, questi proprio attaccati, soprattutto tu, perché
sì,
con la voce non si sente nulla, che sono super direzionali, quindi già se siamo così non si sente più niente.
Questo è bellissimo. Adesso, no. Partiamo così in silenzio.